Io ne ho viste cose che voi non potreste immaginarvi.
Io ne ho viste cose che voi non potreste immaginarvi. Racconti, testimonianze, esperienze di un astrofilo sognatore. Un programma di Claudio Pra. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. La maratona del cielo. Il catalogo Messier è la Bibbia degli osservatori del profondo cielo, opera dell'astronomo francese Charles Messier, che si avvalse della collaborazione di Pierre Méchain. Fu il primo catalogo non stellare, con la prima edizione pubblicata nel 1771 che riportava 45 oggetti, in seguito ampliata fino a 110. Vi trovano posto 27 ammassi aperti, 29 ammassi globulari, 40 galassie, 5 nebulose ad emissione, 4 nebulose planetarie, una nebulosa a riflessione, un residuo di supernova, una nube stellare e due stelle doppie. Insomma, uno zoo celeste in piena regola, con ogni oggetto anticipato dalla lettera M, iniziale di Messier, davanti alla numerazione progressiva che indica l'ordine di scoperta. Ricordo le mie prime osservazioni a loro dedicate e la serata in cui completai la collezione osservando gli ultimi da Passo Valparola, dopo 3 anni di caccia serrata. Naturalmente li riosservo spesso, specie i più belli, pur con un'emozione diversa. Anni fa sentii parlare di una maratona osservativa che mi entusiasmò, la Maratona Messier, che pone come obiettivo l'osservazione in una sola notte di quanti più oggetti possibile facenti parte del catalogo. Il periodo in cui correrla si colloca obbligatoriamente a cavallo dell'equinozio di primavera, quando la loro posizione rispetto al Sole risulta più favorevole, rendendoli teoricamente visibili dal tramonto all'alba. Occorre poi scegliere una nottata senza il disturbo della Luna, la cui luce li nasconderebbe. Fondamentale anche la limpidezza del cielo e l'osservatorio scelto, lontano da fonti di inquinamento luminoso e aperto praticamente a 360 gradi. Verificai che alla mia latitudine era praticamente impossibile riuscire ad osservarli tutti in una notte, ma già poterne vedere un centinaio sarebbe stato fantastico. Trovare le condizioni ideali non è però semplice, ma soprattutto trovare il luogo di osservazione più adatto si rivelò un problema. L'ideale era salire in alta montagna, dove avrei però trovato condizioni ancora invernali, soprattutto temperature molto basse, probabilmente insopportabili dovendo passare una nottata al ghiaccio. Un riparo era quindi praticamente obbligatorio e mi concentrai su qualche cima che avesse a disposizione dei bivacchi. La salita poi non avrebbe dovuto essere lunghissima per il peso dell'attrezzatura da portarsi appresso. Valutai che il Nouveau Lau sarebbe stato l'ideale, un osservatorio perfetto e piuttosto comodo da raggiungere, ma il rifugio e il bivacco in inverno erano chiusi. Nella primavera del 2009 decisi di contattare il gestore del rifugio Nouveau Lau, un tipo che mi era stato descritto come burbero, con cui sarebbe stato inutile parlare. Presi il coraggio a 4 mani e gli telefonai chiedendogli le chiavi del bivacco. Inaspettatamente mi rispose positivamente. Avevo immaginato di correre la maratona da solo, ma all'ultimo si unì a me l'amico Vittorio, astrofilo alle prime armi, ma pieno di entusiasmo. Il meteo però decise che il 2009 non sarebbe stato l'anno della mia prima maratona Messier. Nubi e tempo inclemente per parecchi giorni ci costrinsero infatti alla resa, una resa provvisoria, dato che l'anno seguente eravamo prontissimi alla riscossa, stesso luogo scelto e stessi protagonisti, io e Vittorio, e stessa disponibilità delle chiavi del bivacco. Incoraggiati dalle previsioni meteo, decidemmo di tentare in un weekend, quello tra il 13 e il 14 marzo. Monte Nouveau Lau, 2575 metri, venerdì 13 marzo 2010, ore 17. Siamo arrivati quassù salendo fino alla forcella Nouveau Lau con la seggiovia, affrontando poi l'ultimo breve tratto di montagna con ai piedi le racchette da neve, zavorrati da zaini pesantissimi che ci hanno costretto a camminare così lentamente da sembrare alpinisti himalayani. Stiamo trafficando con la chiave della stanza che ci riparerà di tanto in tanto durante la notte. I due lucchetti presenti si sono aperti, ma la serratura della porta rimane invece inesorabilmente bloccata. Provo più volte a girare la chiave e ci prova anche Vittorio, ma niente. Forse la serratura è ghiacciata, impensabile passare l'intera nottata all'aperto, e la nostra frustrazione è palpabile. Le condizioni sono ottimali, una banale serratura tarpa i nostri sogni. Ormai sono le 18, abbiamo a disposizione una buona oretta di luce per scendere. ma guardando il cielo limpidissimo fino all'orizzonte, il solo pensiero di abbandonare quel luogo mi pesa più della prospettiva di passare una notte là a ghiaccio. Vittorio, pur rammaricato, è deciso a scendere. Io invece sono sempre più convinto a restare. Vittorio insiste per andarsene, ma ormai ho deciso, ci tengo troppo. La maratona è un'esperienza che mi manca e che sogno da anni. In tutti i casi, dovesse mettersi male, ho la possibilità di scendere con la pila frontale. La discesa non è difficile. Alla fine Vittorio, forse rassicurato dalla mia via di fuga proposta, decide di rimanere. Intanto il sole tramonta e i momenti successivi sono incantevoli. Per fortuna il vento sembra risparmiarci, fattore determinante per avere qualche possibilità di resistere in condizioni già difficili. Alle 19 i nostri strumenti sono schierati, ma il chiarore è ancora troppo intenso per cominciare la maratona. Io l'affronterò con un binocolo di grosse dimensioni, un 20x90 fissato su un cavalletto fotografico e con un altro paio di binocoli più piccoli. Sono strumenti comodi del grande campo, che mi permetteranno di essere veloce nei puntamenti. Vittorio ha invece scelto, oltre a un binocolo 20x80, un piccolo telescopio da 8 cm di diametro, a sua volta sostenuto da un cavalletto fotografico. Ovviamente, considerando lo scomodo luogo, non potevamo pensare di portarci strumenti più impegnativi. I momenti più difficili della maratona si concentreranno all'inizio e alla fine, quando occorrerà essere veloci nell'individuare gli oggetti bassi sull'orizzonte che stanno rispettivamente per tramontare e sorgere, penalizzati dalla scarsa trasparenza e al mattino dalle prime luci dell'alba. Avere incertezza in quegli istanti significa perderli. In tutto il resto della notte potremo invece prendercela con più calma. Intanto, nell'attesa, qualche barretta di cioccolato e un paio di bicchieri di tè tenuto caldo dal termos sono la nostra cena. Poi una battuta di Vittorio stempera la tensione. M45 a occhio nudo, primo oggetto della serata. Le Pleiadi, o sette sorelle, luminoso gruppetto di celebri stelle, sono in effetti già ben visibili senza strumenti. Gran risata. L'orologio segna le 19:13. La maratona Messier, quasi senza accorgercene, è partita. Incoraggiati dalle condizioni perfette, cominciamo a fare sul serio ben prima del previsto, ovvero con il cielo non ancora completamente buio. Alle 19:28, dopo aver avvistato sempre ad occhio nudo M44, denso ammasso aperto del Cancro, osservo con il mio binocolone M42, la spettacolare grande nebulosa di Orione, assieme alla più tenue M43. E alle 19:31 mi tolgo il pensiero di M79, l'ammasso globulare della lepre, uno degli oggetti più bassi sull'orizzonte. Ora tocca ad altri due obiettivi difficili, le galassie M77 e M74. Ho molte difficoltà a puntare M77 e dopo una decina di minuti di tentativi andati a vuoto mi accorgo che sto osservando leggermente fuori zona. Sono stato ingannato dalla scarsa visibilità della balena, costellazione ormai bassa ed in parte già tramontata. Ritrovato l'orientamento, centro il bersaglio ed anche M77 è depennata dalla lista. Intanto la notte astronomica è iniziata ed ora il cielo è assolutamente buio. Posso quindi provare M74, uno spauracchio. La debole galassia dei pesci è ancora discretamente alta sull'orizzonte, ma eterea com'è non sarà facile estrarla dal fondo cielo. Infatti compare appena, ma c'è. E vai! Vittorio, meno esperto di me, sa di non poter aspirare ad una maratona di altissimo livello, ma ha molto entusiasmo e passione e questa esperienza gli servirà per farsi le ossa. Proprio l'esperienza è determinante, sia nel puntare velocemente gli oggetti che per riuscire a percepire quelli deboli. Dopo M74 vado sul velluto con la magnifica M31, la grande galassia di Andromeda, e le sue due galassie satelliti, M32 e M110. Poi tocca alla galassia del triangolo M33, ai due ammassi aperti di Cassiopea e alla nebulosa planetaria M76 nel Perseo. Tutti presi dalla maratona, non sentiamo il freddo, che pure c'è. Vado avanti velocemente fino alle 21:14, quando punto l'ammasso aperto M67 nel Cancro, il mio 28esimo oggetto della serata. Alcuni, data la loro buona luminosità, li ho osservati con un piccolo binocolo 10x50 tenuto in mano. Di tanto in tanto, osservando scomodamente in ginocchio, devo alzarmi per sgranchirmi e per riattivare la circolazione nei piedi, facendo piccole camminate attorno al rifugio. Le mani, coperte da spessi guantoni, sono invece in perfetta efficienza. Il freddo comincia a farsi sentire, ma l'assenza di vento lo rende sopportabile. Posati nella neve vicino al mio binocolo, ho disposto gli atlanti stellari che mi servono per puntare gli oggetti e un foglio in cui ho annotato in ordine di osservazione la lista dei bersagli da centrare. Dopo una pausa riprendo con le 5 galassie del Leone e poi con gli oggetti dell'Orsa Maggiore, esclusa la galassia M101 che osserverò più tardi perché è ancora bassa. Vado avanti che è una meraviglia, riuscendo piuttosto agevolmente a cogliere tutti i bersagli. Alle 22.40 inizia l'osservazione di un gruppo di galassie poste tra la Vergine e la chioma di Berenice. Inizio con M98, una delle più deboli, terminando alle 23.26 con M49. Una mezz'ora dopo punto M83, galassia molto bassa in cielo posta nell'Idra, che trovo dopo qualche difficoltà. Un minuto prima della mezzanotte è come osservare lo splendido ammasso globulare del serpente M5, 70° oggetto portato a casa, seguito da altri due globulari nell'Ercole, il grandioso M13 e M92, una sua copia in miniatura. Poi tocca l'arcinota nebulosa planetaria della Lira M57, la nebulosa Anello. Ora devo fermarmi, non ci sono più oggetti disponibili al momento e devo aspettare la loro levata. Riprendo a mezzanotte e mezza con un altro ammasso globulare, M56 nella Lira, e poi con i primi ammassi globulari dello Fiucco e i due ammassi aperti del Cigno. L'ottima trasparenza del cielo mi permette di anticipare le osservazioni, riuscendo a cogliere obiettivi ancora molto bassi sull'orizzonte. Tra questi la grandiosa nebulosa planetaria M27 nella Volpetta, l'ammasso globulare della Freccia M71 e l'ammasso globulare dello Scorpione M4. Alle 2.17, dopo aver puntato il globulare M19, sono costretto ad un'altra pausa forzata per mancanza di lavoro. Il freddo adesso è intenso ed il vento ha preso un po' di vigore. Per fortuna osserviamo dal lato del rifugio meno spazzato, ma come si volta l'angolo la situazione si fa critica. Non abbiamo però intenzione di mollare. Personalmente ho i piedi congelati, in particolare uno. Sbatto gli scarponi contro il muro, passeggio, salto. Tutto serve per cercare di scaldarli. Nubi all'orizzonte, no! Non arriveranno proprio adesso a guastare la festa. Ma che? Sono sì nubi, ma stellari, appartenenti alla Via Lattea, talmente compatte da sembrare delle velature del cielo. Dentro quella densità osservo gli ammassi aperti dello scudo M11 e M26 e poi le nebulose del Sagittario M8, la nebulosa Laguna, M20, la nebulosa Trifida e M17, la nebulosa Cigno, anche M24, una nube stellare e altro ancora. L'alba si approssima e con essa lo sprint finale. La tensione aumenta. Alle 4.27 osservo nello Scorpione l'ammasso aperto M6, il 100° oggetto della mia maratona. L'obiettivo minimo è raggiunto, ma non posso né voglio mollare. Non lontano ecco un altro ammasso aperto, M7. Poi si fa dura, gli ultimi bersagli sono posizionati molto bassi sull'orizzonte. Alle 4.46 colgo l'ammasso globulare M69, 5 minuti dopo ancora più basso un altro globulare M70 e poi un altro ancora M54. Mi incoraggio, questi erano davvero difficili, grande Claudio. Intanto l'alba si manifesta con il primo chiarore laggiù in basso e da rendere ulteriormente complicate le cose ci si mette pure una montagna, il Pelmo, che nasconde dietro la sua mole il mio prossimo obiettivo, l'ammasso globulare M75. Con poche speranze aspetto la sua comparsa e riesco a malapena distinguerlo quando fa capolino alle 5.05. Mi accorgo improvvisamente di essermi scordato di M2, un luminoso ammasso globulare nell'acquario. Cerco riferimenti per puntarlo, senza però trovarli in un cielo ormai non più scuro. Devo arrendermi, rinunciando anche a M72, M73 e M55, praticamente impossibili da osservare in quel chiarore. Per M30, non ancora sorto, non ci sarebbe stato comunque niente da fare. La mia maratona Messier si chiude qui, con 105 oggetti osservati. Il bilancio di Vittorio ammonta invece ad una 70. Sono le 5.20. Considerati i nostri pesanti zaini, decidiamo di aspettare l'apertura della seggiovia giù a Forcella Nuvolau, che si metterà in moto alle 9. Intanto, graditissimo, arriva il sole a riscaldare due esausti maratoneti. Che incredibile esperienza! Sì, ok la sfida! Ma c'è molto altro, il contesto meraviglioso in cui sono stato immerso, la visione del tramonto e dell'alba, le varie stagioni che tramite le costellazioni mi sono passate sopra la testa in poche ore, tanti oggetti meravigliosi osservati in una sola notte. Ore 8, siamo immersi nel gelo da una 15 di ore e non chiudiamo occhio da un giorno intero. Un'ultima occhiata al magnifico panorama e cominciamo la discesa, intirizziti e indolenziti, curvati sotto pesantissimi zaini. Ho le ginocchia a pezzi, la nottata ed il continuo inginocchiarmi sulla neve mi ha lasciato in eredità una micidiale tendinite che mi fa camminare come un ottantenne. Alle 9 la seggiovia si avvia e noi con lei. 10 minuti e siamo a Passo Jau, da dove alziamo lo sguardo verso il Nuvolau, la montagna che ci ha ospitato per tante ore, dove abbiamo corso una notte intera fra le stelle.
Io ne ho viste cose che voi non potreste immaginarvi.
Io ne ho viste cose che voi non potreste immaginarvi. Racconti, testimonianze, esperienze di un astrofilo sognatore. Un programma di Claudio Pra. 'Cause you're a sky, 'cause you're...